I monarchi stringono patti di sangue. Principi, duchi, marchesi, re, non tutti, ma all'interno di monarchie vengono stretti contratti patti di sangue. Nell'ambiente scolastico uno dice: come mai, cosa fanno patto di sangue i professori? No, ci sono le confraternite. Questo succede molto in America, ma sta arrivando, come sappiamo, il peggio di là arriva di qua. Quindi nelle confraternite studentesche vengono contratti patti di sangue e la maggior parte di questo lo fanno le ragazze. Pensa un po'. Negli ambienti sportivi, tifoserie agonistiche vengono contratti patti di sangue. Stiamo parlando di quelle flange agonistiche sfegatate dove fanno alcuni patti di sangue. Negli ambienti religiosi, ossia gruppi religiosi, sette sataniche, fanno patti di sangue. Purtroppo è una religione anche quella, è sbagliata nel lato opposto, ma è così. Riti ebraici. I riti ebraici, che cosa sono questi riti ebraici? Dove fanno patti di sangue? I riti ebraici a Meknes in Marocco, è una località che si chiama Meknes, e viene chiamato questo rito seduti alla tavola di David. Che cosa succede? Allora, principalmente questa situazione verte sul cerimoniale, fanno delle cerimonie nei santuari dove viene raccontato di processioni di arabi musulmani nei templi dei patriarchi, pellegrinaggi su tombe dei santi, dove fanno poi dei riti e dove loro prendono lo spirito dell'ebraico che è stato un santo, una personalità influente, ok? E richiamano lo spirito, desiderano esserne posseduti, per avere le stesse capacità, facoltà e quant'altro, qualità, e fanno un patto di sangue, fanno dei patti di sangue all'interno di questo. Quindi studiosi dicono che queste cerimonie, sia pubbliche che private, secondo la tradizione, dicono che sono terapeutiche, cerimonie terapeutiche. Sì, vengono posseduti, puoi immaginare che terapia che hanno. Quindi ecco, l'entità ebraica, in questo caso del santo, della persona che ha fatto cose particolari, entra nel corpo dell'ospite affinché possa entrare anche il sacro. Alcune particolari tribù ancora oggi bevono il sangue degli animali per avere forza, o bevono il sangue dei nemici per ricevere il loro vigore. Questi fanno questa roba qua. Si chiamano riti ebraici a Meknes in Marocco. Alcune etnie, popolazioni indigene, tribù, stipulano patti di sangue. Alleanze, ossia società per la globalizzazione, stipulano patti di sangue. Sto dicendo, non tutti lo fanno, ma all'interno di queste strutture, di questi ambienti, ci sono diversi che contraggono patti di sangue. Ecologisti per la tutela degli ecosistemi vengono contratti patti di sangue. Nelle ambienti militari, commercio di armi da guerra, vengono stipulati patti di sangue. Tribù paramilitari di sovversione, ci sono i ribelli di alcune, in Angola per esempio, in alcune aree, adesso mi viene in mente questo, ma ce ne sono tantissime di altre in altre nazioni, fanno patti di sangue. Associazioni, massoneria, illuministi, complottisti, i Bilderberg, avete mai sentito i Bilderberg? Che è una società segreta che si riunisce in modo riservato e prendono decisioni importanti per il mondo sociale, politico, economico, finanziario, stipulano patti di sangue. Nelle società governative, agenti e rappresentanti paragovernativi dei servizi segreti stipulano patti di sangue. In convenzioni mercenarie, accordi diplomatici con le nazioni, stipulano patti di sangue. E poi l'abbiamo visto in ambienti amicali, amici che stringono patti di sangue. Nei matrimoni vengono stretti patti di sangue in alcuni riti folcloristici di alcune aree della terra stipulano ancora patti di sangue. A dir che si voglia, pure nella medicina vengono stretti patti di sangue. Mediatori di lobby farmaceutiche stipulano patti di sangue. Stiamo parlando di alti vertici che non te la penseresti mai. Eppure, contrabbando di organi, patti di sangue. Adesso c'è un film che è uscito, il film si chiama Freedom. L'attore è quello che ha fatto La Passione di Cristo, Jim Caviezel, e parla esattamente del commercio dei bambini. In diverse parti del mondo vengono portati via, vengono rapiti e vengono fatti sparire, o traffico di organi o altre cose. Ci sono organizzazioni che stipulano patti di sangue in queste situazioni qua. Vi do delle statistiche importanti. Secondo i dati annuali dell'ufficio del commissario straordinario del governo degli esteri, in Italia nel 2020 è stata denunciata la scomparsa di 13.527 persone, di cui 7.672 erano minori. Di questi solo il 43% è stato rintracciato, gli altri si sono persi, non sanno dove sono andati a finire. Quindi 3.298 minori restano tuttora scomparsi, ma nessuno dice niente, perché c'è un giro in merito a questo. Questo è il commissario straordinario del governo degli interni, italiano. Per chi non venisse ritrovato, la denuncia formale è rapimento, sfruttamento, tratta di esseri umani e violenza. Nel documento di legge del 2022, invece, le denunce dei bambini, in questo caso minori, scomparsi in Italia risalgono addirittura a 17.130. Dici, ma dove sono? Ma perché avete mai sentito una notizia del genere? Mai. Eppure c'è questa roba qua, ed è un dato, ed è purtroppo una situazione oggettiva che si sta vivendo tutto il mondo, in Italia pure. 17.130. Di queste 17.130, 4.128 hanno riguardato i minori in Italia, italiani, e 13.000 gli stranieri, sempre minori, di cui rispettivamente il 74,x% è stato rintracciato degli italiani, mentre invece il 29%, solo il 29% degli stranieri, per un ammontare di scomparsi. 1.062 bambini italiani sono scomparsi nel 2022 in Italia e non sono stati ritrovati. E 9.124 stranieri scomparsi, per un ammontare di 10.186 bambini scomparsi. Ti rendi conto? Che assurdità! Traffico di organi, violenza e sfruttamento di esseri umani e quant'altro. Questo nel 2022. Ma poi c'è il 2023, appena l'anno passato. Il primo quadrimestre del 2023 sono scomparsi 5.908 bambini, di cui 1.319 italiani e 4.529 stranieri. La percentuale del ritrovamento, anche qui c'è un divario. Il 74% per gli italiani, il 31% per gli stranieri. Per cui sono stati ritrovati una bella quantità di italiani e una pochissima, bassissima quantità di stranieri, per discorso di denaro. Vendono i bambini, capite? Comunque sta il fatto che 345 bambini italiani nel 2023 sono spariti e 3.139 bambini stranieri sono spariti, per un ammontare di 3.484 bambini spariti nel nulla. Se li vogliamo poi aggiungere all'anno precedente, di questi 10.186 più 3.400 erotti, cioè stiamo raggiungendo quasi 15.000 bambini in due anni, che sono neanche in due anni, perché stiamo parlando del primo quadrimestre del 2023. Non ho i dati del 2023 del secondo quadrimestre, non abbiamo i dati del primo quadrimestre del 2024. Qui spariscono un sacco di bambini, cari. Ma non è che uno sparisce perché va in ospedale e lo portano via. C'è un traffico di esseri umani, li vendono e danno tanti soldi, dei personaggi X, ovviamente malavitosi, multimilionari negli ambienti X. Avete mai sentito parlare dell'adrenocromo? È la fantomatica droga dei poteri alti, dei poteri forti. L'adrenocromo è praticamente l'estrarre il sangue da un bambino, anche di tenera età. In altre parole, viene estratto il sangue da questi bambini e viene bevuto il sangue da questi top del mondo dello spettacolo, della musica, della filosofia, della politica, e viene chiamata la droga dei potenti o dei poteri forti, personaggi illustri del mondo della finanza, del mondo dello spettacolo, visibili e invisibili, multimilionari, perché hanno queste manie strane. E che cosa fa l'adrenocromo? Bevendo il sangue dei bambini, loro, ed è realtà, cioè non è una roba che, una leggenda metropolitana, che cosa fanno? Bevendo il sangue dei bambini, loro prendono giovinezza, cioè credono che questo sangue più puro dia loro giovinezza. C'è un particolare segno che identifica queste persone. In un certo periodo di tempo, che possono essere un pugno di giorni, hanno un aspetto strano queste persone, hanno come degli ematomi, soprattutto negli occhi. E normalmente non lo fanno vedere, perché o si coprono con degli occhiali in particolari momenti che devono esibirsi, oppure stanno per un qualche giorno in ritiro e poi escono che sono a posto. E alcuni invece sono molto sfacciati, come Madonna. Non so se avete visto Madonna in qualche suo show, che aveva un occhio nero. Quello è l'adrenocromo. Lei anche parte di questo e beve il sangue. Sono i ricchi, bevono il sangue dei bambini. E questo adrenocromo purtroppo è una realtà bruciante. Dietro tutta questa roba qua c'è una enorme flangia di pedofili, fra l'altro. Questo adrenocromo, che è un patto di sangue fondamentalmente, fanno il patto di sangue, secondo loro, con la giovinezza. Però c'è tutto un mondo dietro occulto. 15.000 bambini in 2 anni, perché non ne parlano? È drammatico, ma solo in Italia e nelle altre parti del mondo? Cioè, è scioccante tutta questa cosa qua. C'è un traffico illecito pazzesco, organi, traffico di bambini. E quindi c'è anche l'adrenocromo, che esattamente ha a che fare con questa cosa qua. Ed è reale, purtroppo. Ecco che tutto questo ha a che fare con patti di sangue. Siete scioccati? Lo so. Vediamo il patto di sangue nella Genesi adesso. Vedete, abbiamo visto alcuni ambienti dove vengono fatti i patti di sangue, sono tantissimi. Noi pensavamo che magari era solo qualche tribù spersa nell'Amazzonia, nella giungla pluviale, che fanno queste cose, e invece ai vertici della nostra, dei più grandi della nostra società, accadono queste cose. Ma noi non lo sappiamo e non ce lo faranno mai sapere. Terribile davvero. Il patto nella Genesi. Sin dall'inizio Dio creò un uomo per avere comunione con lui. Dio non crea l'uomo perché non aveva niente da fare e disse: vabbè, facciamo qualcosa perché almeno mi invento qualcosa di bello. Lui creò l'uomo per avere comunione con lui, una profonda comunione, e lo mise in un meraviglioso giardino. Genesi capitolo 2, versetto 8 e 14, conosciamo quali sono le specifiche. Il Signore piantò un giardino in Eden, e Eden si trovava ad oriente, vi pose l'uomo che aveva formato, e il Signore fece spuntare dal suolo ogni sorta di alberi piacevoli a vedersi. I frutti erano buoni da mangiare. In mezzo al giardino vi erano anche l'albero della vita e l'albero della conoscenza del bene e del male. Un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino, e di là si divideva per divenire 4 corsi d'acqua, e ci sono 4 fiumi che vengono citati. C'era l'oro, c'era il paese, era buono, c'erano le pietre preziose come il bellio e la pietra d'onice, e poi dice che c'erano questi fiumi che irrigavano tutto questo meraviglioso luogo. Il punto è che all'uomo non mancava proprio nulla, era nel posto più meraviglioso che poteva mai possibilmente pensare, e non aveva niente, non mancava a lui niente, aveva la vita abbondante, aveva ogni cosa, aveva la gioia, la pace, la vita eterna. Eppure l'uomo trasgredì, cadde, e cadde sotto una condanna, attraverso la sua disobbedienza, attraverso la sua insubordinazione, cadde sotto una condanna e la terra venne maledetta a suo seguito. Quindi la maledizione, in altre parole, separò l'uomo da Dio. Genesi 3, capitolo 3, versetto 6 e 7, dice che la donna poi vide l'albero, senza che andiamo a leggere, lo sappiamo come funziona la storia. La donna vide l'albero, era desiderabile agli occhi, le piaceva, e lei l'ha concupito, e è successo quello che non avrebbe mai dovuto succedere, perché lei mangiò un frutto che non è né la mela né un'altra cosa, non è neanche l'albero, è qualcosa di terribile che è successo in quel giardino quel giorno primordiale degli albori dell'umanità. È successo un peccato terribile, e a motivo di questo l'uomo è stato cacciato dal giardino. E Dio che cosa fece? Dio lo rivestì. Non aspettò, o perlomeno non permise, che l'uomo andasse via da quel luogo nudo, vergognoso, inadeguato. Non lo volle mandare via così. La scrittura dice che qualcosa accadde. Quindi molti studiosi della Bibbia sono assolutamente forti nel dire che il primo patto di sangue che è stato fatto nell'umanità è stato fatto da Dio verso l'uomo. Quale grande amore! Non ha permesso che l'uomo andasse via inadeguato da quel luogo, nonostante avesse sbagliato, peccato e avesse commesso alto tradimento. Ma Dio fece un patto con il suo uomo, con la sua creatura. E questo è certo perché Adamo ed Eva vivevano in quel luogo, e il luogo che Dio aveva dato era di copertura a loro. Li copriva, li benediva, li proteggeva, e loro hanno pensato di fare differentemente. Ma Dio, che è ricco in amore, non ha permesso che andassero via così. E che cosa ha fatto? Il primo spargimento di sangue dell'umanità. Lui stesso, Dio stesso, prese un animale, lo uccise, ne versò il sangue e coprì l'uomo con la pelliccia, la pelle. Vediamo Genesi 3:20. Poi l'Eterno Dio fece ad Adamo e sua moglie delle tuniche di pelle e li vestì. Il cuore amorevole di Dio, nonostante il peccato dell'uomo ed il castigo ovviamente meritato, non volendo che l'uomo andasse via vergognoso, legò insieme lui e l'uomo attraverso un sacrificio. Scopriamo queste parole: tuniche, pelle e vestì. La tunica, dalla lingua aramaica, ktonet, che significa copertura, indumento, abbigliamento, abito a una o due spalline. In altre parole, gli mise uno scamiciato addosso. E fece queste tuniche di pelle a loro. Knonet. E poi pelle, dalla lingua aramaica, ov, che significa pelle, che implica il nascondere, cuoio. Nascose la loro nudità, il loro imbarazzo, la loro vergogna. E poi vesti, la lingua aramaica è labash, gonna a portafoglio, abbraccio, che poi questo letteralmente è anche l'abbraccio di Dio, l'amorevole abbraccio del Signore. Quindi significa avvolgere intorno, mettere un abito, vestire se stessi in un altro indumento e amare, mettere su una veste. Dio, in altre parole, vestì l'uomo perché lo amava, lo voleva abbracciare, e quella veste che mise intorno alla sua vita era proprio definito come l'abbraccio paterno, perché nonostante l'uomo avesse commesso alto tradimento, non lo volle mandare via così. Non permise che l'uomo andasse via da quel luogo nudo, vergognoso, inadeguato, davanti alle altre nazioni che sarebbero poi susseguite sulla terra. Quindi la prima copertura, il primo patto che Dio fece di sangue è stato con l'uomo, con me e con te. Noi penso che abbiamo bisogno di farci un paio di domande a questo punto. Perché Dio fece un patto di sangue? A motivo di cosa? Cioè, doveva proprio uccidere un animale? Perché accadde questo? se avevano sbagliato e dovevano pagare con il sangue, però non è che potevo uccidere Eva e neanche Adamo. Quindi vita per vita, sangue per sangue. Lui prese un sostituto dove c'era la vita e la fece gocciolare per terra. Perché? Perché vide il suo uomo gocciolante di dolore. Quando peccò, l'uomo gocciolava di dolore. Un sangue spirituale fuoriuscì da lui e bagnò la terra, e quella terra divenne una terra maledetta. Quindi dovette prendere un animale dove c'era vita, gocciolare sangue sulla terra, perché l'uomo è stato creato di terra, acqua e terra. Con un del fango è stato creato l'uomo, me e te. Quindi dovette prendere un sostituto temporaneo prima della venuta di Cristo, che sarebbe avvenuta qualche secolo più avanti. Quello era una copertura temporanea per il peccato dell'uomo. Dio sacrificò questo animale e l'uomo non ebbe imbarazzo di presentarsi al suo simile. E chiaro è che la pelliccia di questo animale, di questo sacrificio, lo coprì ovviamente parzialmente. Ecco perché l'uomo fondamentalmente non può essere giustificato da sé, non può avere una copertura totalitaria, perché la nostra vita, per la nostra giustizia personale, per i nostri buoni propositi, per le cose buone che facciamo, il nostro buonismo, le nostre opere buone, pie e quant'altro, non possono coprire i nostri peccati. Tanto quanto la pelliccia di un animale e il sangue di un animale non poteva coprire il peccato dell'uomo. Perché Dio vede sempre me e te inadeguati, vede sempre me e te scoperti, da qualche parte siamo scoperti. Solo il sangue di Cristo ha coperto la nostra vita totalmente, in maniera, non c'è una sola parte, un micron della nostra pelle, della nostra persona scoperta. Dio ci ha coperto interamente, ci ha redento. Quella era una redenzione temporanea, non era permanente. Ecco che Dio prende questo animale e fa il rito, lo squarta, lo divide, lo apre, ne fa gocciolare sangue per terra e fa il primo patto con l'uomo. Tutto ciò ovviamente era simbolico di quello che Cristo avrebbe fatto tempo più avanti, del suo sacrificio, della sua vita, della sua cura verso di noi. E da subito il piano di redenzione iniziò, perché Dio aveva già preordinato, programmato il piano di redenzione per l'umanità, per ognuno di noi, per me e per te, prima della fondazione del mondo, prima che nascesse tutto. Aveva già preparato il piano. Qualcuno può dire, ma se l'uomo, se Dio sapeva che l'uomo avrebbe peccato, perché lo ha creato? Cioè dici, caspita, tu pensa, ha creato prima un piano, un escape, una porta, una via di uscita per l'uomo, per la redenzione. Aveva già preordinato, Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo avevano già preordinato che avrebbero mandato Gesù sulla terra a morire per l'umanità, dare il suo corpo, versare il suo sangue fino all'ultima goccia, morire, andare negli inferi, predicare il Vangelo e tornare nuovamente al Padre. Dopo 30 anni e dopo 3 giorni di sofferenza terribile, 3 anni di predicazione e 3 giorni di sofferenza, dovette poi andare anche pure all'inferno. Dici, come mai una roba del genere? E poi un giorno Gesù ritorna, ma non lascia i suoi figli da solo, manda lo Spirito Santo e viene da noi. Ma perché tutto questo? Perché ha dovuto creare prima un piano di redenzione e poi l'uomo, sapendo che quel piano di redenzione l'avrebbe dovuto mettere in atto per forza, perché l'uomo avrebbe trasgredito, disobbedito e avrebbe tradito l'Onnipotente. Perché crearlo allora? Perché tutta questa trafila? Io me la sono fatta questa domanda e ho avuto una risposta molto chiara. La volete sapere? Penso che questo vi illuminerà tantissimo. Dio ha fatto questo per la stessa identica ragione del perché tu e io abbiamo creato figli o li creerai. Perché? Perché sai che loro ti disubbidiranno, che loro ti tradiranno in certi momenti, tradiranno la tua fiducia, che faranno cose sbagliate, ma tu li ami e per quello che li hai creato. Tu lo sai prima che non saranno delle marionette, non saranno dei robot che ti ubbidiranno a tutto quello che dirai, ma loro disobbederanno, ti faranno alcune, in alcune aree, in alcuni momenti ti faranno anche soffrire, ma a quel punto perché crearli? Per amore, perché li ami, dici voglio un figlio per amarlo, nonostante che mi disobbedirà, che mi farà alcune volte soffrire, che avrò dei problemi da gestire, e io già preordinerò, programmerò già da adesso un piano. Quale? L'amore. È per quello che Dio mise le tuniche addosso ad Adamo ed Eva, perché li amava. È per quello che Dio ha creato tutto quello che ha creato, per amore. È la stessa ragione per il quale, perché non ha ucciso Caino? Caino ha ucciso suo fratello, poteva giudicarlo, poteva condannarlo, poteva ucciderlo, ma ha messo un segno sulla vita di Caino. Perché gli ha messo un segno? E dice nessuno tocchi Caino, perché chi lo tocca verrà punito 7 volte. Perché? Lui era un omicida, perché lo ha protetto? Perché voleva dare una chance a Caino di ravvedersi. Perché? Per amore. Uno dei patti più grandi che Dio ha fatto con la nostra vita è la misericordia. È l'amore e la misericordia. Ecco perché è successo tutto questo. C'era un mio caro amico, un ministro, che si trovava in un aereo in giro per il mondo, e mi ha raccontato questa storia, ed è bellissima, perché a un certo punto vedeva che uno dei motori buttava fuori olio, ma olio abbondante. E lui si preoccupò molto, perché a 10.000 metri di altezza, quando vedi venire fuori olio da un motore, non ti vengono le idee più idilliache, insomma. Cioè, cominci a pensare tanta roba. E questo olio veniva fuori. E lui chiamò la hostess e disse, abbiamo un problema, guardi. E lei, discreta, disse, ok, vado a chiedere al comandante. In quel frangente, in quei frazioni di secondi, lui era preoccupato. Quando la hostess tornò e disse, signore, è tutto a posto, è normale, il comandante mi ha detto che quel motore deve far fuoriuscire l'abbondanza di olio che ha dentro, perché non deve trattenerla, perché se la trattiene si incendia, perché è fatto così l'aereo, deve buttare fuori quello che è in più per riciclare nuovamente, perché deve essere oliato abbondantemente e buttare fuori. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato Gesù Cristo. Nella tragedia Dio ha mandato Gesù, perché aveva talmente tanto amore da darci che l'ha buttato fuori dal cielo e portato a noi. Ecco perché Dio ha fatto tutto questo. Ecco il patto che Dio ha fatto con l'uomo, un patto di misericordia, un patto d'amore. Questo l'ha fatto prima della fondazione del mondo, avendo già preordinato che l'agnello senza macchia né difetto, l'agnello sacrificale per eccellenza, sarebbe venuto nelle vesti di Gesù Cristo un giorno sulla terra per redimere l'uomo dal suo peccato permanentemente. Lui ha fatto un patto di sangue con noi. Prima Pietro capitolo 1 versetto 20 e 21. Già designato, stabilito per, in questo caso per la salvezza, già designato prima della fondazione del mondo, egli è stato manifestato negli ultimi tempi per voi, per mezzo di lui. Credete che Dio lo ha resuscitato dai morti e gli ha dato gloria, affinché la vostra fede e la vostra speranza siano in Dio. Lui ha fatto un nuovo patto, ha inviato Gesù sulla terra tempo più tardi, secoli dopo, per riscattare una volta e per tutte l'uomo, con un proposito, un piano primordiale, ancora prima della fondazione del mondo. Straordinario, meraviglioso. Un amore così è estremo in tutti i sensi. Quindi, Romani capitolo 3, versetto 21 e 25, molto importante. Sarebbe infatti nei secoli che la grazia di Dio si sarebbe poi manifestata, nei secoli, esprimendo che cosa? L'amore del Padre nei panni di Cristo. Gesù Cristo, la grazia, che è il nome, esattamente. La grazia non è una cosa, non è una qualità, è un nome di persona che si chiama Gesù Cristo, è venuto e ha fatto un favore all'uomo, un favore immeritato a motivo della sua benevolenza. Giustizia è arrivata nell'ingiustizia. Romani 3:21-25: ma ora, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la grazia di Dio, alla quale rendono testimonianza la legge e i profeti, cioè la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo, verso tutti e sopra tutti coloro che credono, perché non c'è distinzione, poiché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono gratuitamente giustificati per la sua grazia mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare così la sua giustizia per il perdono dei peccati che sono stati precedentemente commessi durante il tempo della pazienza di Dio. Quindi questa pazienza, questa grazia, è stata data a noi a motivo dell'amore immenso che aveva per l'umanità, costante. La copertura che Dio ha dato alla nostra vita, il patto che ha creato con me e con te, è indissolubile. Solo la morte lo potrebbe rompere, ma la morte è stata vinta. La Bibbia dice: o morte, dov'è il tuo dardo? È stata sconfitta. Ecco perché noi siamo morti nei nostri falli e nei nostri peccati, siamo morti in Cristo anche, e siamo resuscitati. Non c'è più la morte per noi, non c'è più la condanna, non c'è più il giudizio, non c'è più la colpa. Ecco perché questo patto non preclude uno che deve morire. Cristo è morto per noi, noi siamo morti in Cristo. Ed è tutta vita adesso. Romani 5:17-18. Infatti, se per la trasgressione di quell'uomo solo la morte ha regnato a causa di quell'uomo, molto più coloro che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo di quell'uno, che è Gesù Cristo. Per cui, come per una sola trasgressione la condanna si è estesa a tutti gli uomini, così pure con un solo atto di giustizia la grazia si è estesa a tutti gli uomini in giustificazione di vita. Avete compreso che stiamo facendo corsi, sia io che mia moglie, concatenati insieme? Insieme, perché devono andare insieme e non sono slegati. Stiamo portando avanti un concetto di concretezza e di logica in merito a questo. Giustificati a motivo di che? Per il sangue del Signore Gesù Cristo, non per la nostra giustizia. Poi noi manifestiamo la giustizia di Dio nella quale siamo stati chiamati, ma non basta solo essere stati giustificati da Cristo, dobbiamo manifestare questa giustizia a motivo delle opere. Quindi, a quel tempo, prima che Adamo ed Eva videro quello che avevano combinato, perché si resero conto poi dopo, solo dopo, il brutto è che ti rendi sempre conto dopo di quello che hai fatto. Potevo pensarci un attimo prima? Sarebbe stato bello. Pensiamo sempre tutto dopo. E loro videro che avevano trasgredito, ma videro anche un'altra cosa: l'amore e la grazia del Signore Gesù Cristo, manifestata in un animale squartato, con il sangue versato per terra, e l'amore di Dio che diceva: sto creando un patto con te, nel quale tu camminerai per molti secoli, al fine che Cristo possa coprire ogni cosa più avanti. E questo è straordinario se ci pensiamo. Quindi c'è stato un sacrificio del Padre a favore dell'uomo. Ai nostri giorni, la prima cosa che l'uomo vede è la croce, nel cristianesimo regolare, se vogliamo chiamarlo così. Dio non vede la croce, vede il sangue. Il diavolo non vede la croce, vede il sangue. Quando il diavolo vide la croce, vide un fallimento per il regno dei cieli. Disse: ce l'ho fatta, l'ho vinto, è andata, l'ho sconfitto. Ma quando cadde il sangue, qualcosa accadde di diverso. Perché quando rese lo spirito, la cortina del tempio si squarciò da cima a fondo. E fu il momento più terribile di tutta l'umanità quel pomeriggio. Perché il sangue di Cristo è stato e sempre sarà l'unica cosa che è stato versato per l'umanità, una volta e per sempre, per l'espiazione dei nostri peccati. Non c'è più peccato, non c'è più trasgressione. Quello che un tempo sarebbe quindi stato impensabile, Dio lo ha reso reale. Quello che per noi è impensabile, noi non possiamo pensare come Dio. Dio la pensa diversamente da noi. Dio è un Dio straordinariamente più eccelso della nostra mente finita. Noi tecnicamente, cristianamente, cerchiamo di imbottigliare Dio in concetti, in box religiosi, ecclesiastici, ma Dio è più grande, la vede diversamente da noi. Ha un piano costantemente, un piano di straordinaria redenzione per la nostra vita. E quello che per noi è una cosa normale, per lui è sempre un segno spirituale di vita, vita in abbondanza. Ora, a differenza di Adamo ed Eva, che incontravano Dio faccia a faccia per avere comunione con lui nel giardino dell'Eden, non fu così per i loro figli. Caino e Abele non incontravano Dio faccia a faccia, era diverso. Incontravano Dio attraverso un cerimoniale che Dio aveva stabilito quando cacciò via Adamo ed Eva dal giardino, ossia sacrificare un animale e versarne del sangue. Quello sarebbe stato il rito per eccellenza per l'umanità da quel momento in poi. Sarebbe stato il modo in cui l'uomo avrebbe incontrato Dio e avrebbe avuto comunione con lui. Per mezzo di cosa? Di un sacrificio e del sangue. Ed è la stessa cosa oggi. Per quale motivo Dio deve avere comunione con noi? Perché siamo diventati cristiani? Perché abbiamo cambiato vita? Perché parliamo diversamente? Perché ci muoviamo diversamente? Perché leggiamo la sua scrittura? Lui vede me e te attraverso un sacrificio e il sangue. Cristo è la sua vita. Ecco che tutto cambia. Quindi l'uomo dall'inizio ebbe una relazione, una comunione con Dio attraverso la faccia a faccia, la vita che aveva con l'uomo. Dio era straordinariamente fuori dal nostro modo di vedere, la nostra portata. Adamo incontrava Dio, lo vedeva, parlavano, dialogavano, chissà che straordinario che era. Eva pure, eppure non ha impedito loro di peccare e di trasgredire, pensa. Ma da quel momento in poi non ci fu più quella stessa cosa. Da quel momento in poi l'uomo si sarebbe dovuto avvicinare attraverso un sacrificio e uno spargimento di sangue. Perché spargere il sangue quindi? Ancora, la parola di Dio dice che il sangue sta per vita e la vita è nel sangue. Anche la medicina, chi se ne intende un po' qua mi saprà anche coadiuvare, anche la medicina è concorde su questo argomento, perché la trasfusione di sangue infatti nasce dall'idea di trasferire nuova vita a un essere che sta per morire. Perché fanno le trasfusioni di sangue? Per dare vita. E Dio dovette dare nuova vita all'uomo che stava morendo, che stava languendo nel dolore, nella sofferenza, stava versando sangue spirituale, e lui dovette ridare ancora nuova vita. Il rapporto che c'è tra il sangue e la vita è un rapporto, è lo stesso rapporto che Dio ha con l'uomo e la natura dell'umanità che ha creato. Vuole costantemente trasferire vita, costantemente trasferire vita. E vuole farlo attraverso cosa? Sangue fresco. Dici, caspita, cos'è Dio? Un cannibale? No. Per lui, ricordiamoci che il sangue non è una cosa naturale per Dio, una cosa spirituale. In alcune tribù, ad esempio, succede che ancora oggi prendono degli animali, li uccidono e bevono il loro sangue, perché facendo così prendono tutte le caratteristiche, tutte le qualità, tutte le doti di quell'animale. Quindi se è stato un animale forte, per esempio come il leone, loro bevendo il sangue del leone bevono la caratteristica del leone, cioè forza, audacia, vigore, potenza. E questo è un rito che fanno, sono caratteristiche che acquisiscono in maniera genetica a motivo di quelle che sono le loro credenze. Ma Gesù ha versato il sangue come leone di Giuda e ha detto a noi che possiamo bere il sangue di cosa? Del nuovo patto. E quel sangue è vita. Noi non beviamo il sangue di Cristo fisicamente, cioè non crediamo nella transustanziazione, ossia che il calice è sangue, e non crediamo neanche nella consustanziazione, cioè che mentre bevi il calice, quel calice diventa sangue mentre lo ingerisci, ma crediamo nella presenza reale spirituale, che quel calice rappresenta e quel pane rappresenta il corpo e il sangue di Cristo. Quindi quando noi beviamo quel calice, noi tecnicamente, umanamente, beviamo il succo d'uva. O in alcune chiese bevono il barbera, non lo so, e vogliono il vino. E in altre località, come per esempio alcuni musulmani che si stanno convertendo a Cristo, in Algeria bevono, quando fanno la Santa Cena, lo fanno con la Coca-Cola. Quindi se uno dice, ma il sangue di Cristo che cos'è allora? È una presenza reale spirituale. Ecco che quando noi beviamo quel calice, noi non beviamo quel contenuto, ma noi ci identifichiamo con la sostanza spirituale che è il sangue di Cristo, che guarda caso il leone di Giuda è morto per noi, ha versato il suo sangue, e noi beviamo cosa oggi? La sua forza, la sua potenza, la sua gloria, la sua magnificenza, la sua unzione. Capite? Ecco che il sangue costantemente contiene vita. Seguendo lo stesso criterio, ad esempio, alcuni guerrieri di alcune zone ancora oggi in azione bevono il sangue dei loro nemici, perché facendo così, bevendo il sangue dei loro nemici, bevono la loro forza e il loro coraggio, a loro sconfitta ovviamente, perché poi sono morti. Quindi queste tradizioni, queste ritualità che sono lontane dalla nostra mente umana e sono anche lontane dalla nostra società occidentale, accadono. Il Signore aveva messo l'uomo in una terra paradisiaca, meravigliosa. L'uomo non si sarebbe mai ammalato, non avrebbe mai sofferto, non avrebbe mai dovuto faticare, non avrebbe mai dovuto lavorare. Questa è una cosa, era molto buona questa. Non avrebbe mai dovuto pagare le tasse, pensa. Io non so l'uomo cosa gli è venuto in mente. Non ci sarebbe mai stata l'esatri. Non avrebbe mai sperimentato dolore, sofferenza, maledizione, non avrebbe mai avuto malattie. Non sarebbe mai invecchiato, non sarebbe mai morto, sarebbe vissuto eternamente. Ma l'uomo ha trasgredito, e trasgredendo morì, e morendo la maledizione, il peccato si propagò in tutta l'umanità. Il sacrificio di Cristo, che è stato anticipato in quel giardino, fu l'esatta situazione in cui l'uomo avrebbe avuto possibilità di avere una porta di speranza, come dice la scrittura. Una porta di speranza è stata aperta. Quale? Il sacrificio del Signore Gesù Cristo. Solo quello avrebbe potuto portare l'uomo fuori da quella condizione di peccato. Levitico 17:11 dice: poiché la vita della carne è nel sangue, per questo ho ordinato di porlo sull'altare per fare l'espiazione per le vostre vite, perché è il sangue che fa l'espiazione per la vita. Da lì in poi l'umanità, dopo il peccato di Adamo ed Eva, avrebbe avuto l'opportunità, per mezzo del sangue, del sacrificio del sangue, di avere nuovamente relazione con Dio. Non ci abbandona anche se facciamo cose sbagliate, non ci abbandona. È per quello il segno di Caino, non ha messo il segno di Caino per maledirlo, ha messo il segno di Caino per dire: non uccidetelo, diamogli possibilità di ravvedersi. Dio non ci rifiuta. ci dà sempre una porta di speranza. Quello che sarebbe stato poi un metodo per avvicinarsi a Dio parzialmente, lo ha reso fattibile eternamente Gesù Cristo con la sua venuta. Genesi capitolo 4, versetto 1 e 4. La scrittura dice: Adamo conobbe Eva, sua moglie, la quale concepì Caino. Ho acquistato un uomo dal Signore, disse Eva. Poi partorì ancora Abele, suo fratello, e Abele divenne pastore di greggi, mentre Caino divenne lavoratore della terra. Col passare del tempo avvenne che Caino fece un'offerta dei frutti della terra. Ora Abele offerse anch'egli dei primogeniti del gregge e il loro grasso, e l'Eterno riguardò Abele e la sua offerta. Caino, il figlio maggiore di Adamo ed Eva, decise un giorno di avere comunione con Dio. Gli serviva qualcosa. Quando andiamo davanti a Dio è perché ci serve sempre qualcosa, no? Grosso modo. Forse aveva una necessità, aveva un desiderio da soddisfare, aveva un sogno da discutere con Dio. Insomma, andò davanti a Dio perché voleva qualcosa. E Abele, suo fratello, fece anche lui così. Andò davanti a Dio portando la sua offerta. Ora, entrambi i ragazzi si presentarono alla presenza di Dio con dei sacrifici, tutte e due. La storia racconta però che l'uno venne accettato, o meglio, come dice la scrittura, gradito, ma l'altro no. Perché? Per quale motivo Dio accettò l'offerta dell'uno e rifiutò l'offerta dell'altro? Semplicemente perché l'uno stava facendo quello che Dio gli aveva detto di fare, il sacrificio perpetuo con spargimento di sangue, e l'altro offrì le melanzane e le zucche. Non mi risulta che c'è una zucca col sangue dentro. In altre parole, a Caino non piacevano le regole. Non gli piaceva la modalità gestionale. Lui non stava dentro le metodologie. Quindi pensò bene di fare come voleva, come gli pareva più a suo uso e consumo. Dall'inizio della Genesi fino all'Apocalisse, ciò che balza all'occhio più di ogni altra cosa in assoluto è l'ordine. L'ordine, cioè la perfezione, la luce, la diligenza, l'eccellenza, il decoro. Dio, come sommo generale delle schiere angeliche, troni, signorie, potestà, dominatori, principati, angeli, arcangeli, serafini, cherubini, la Bibbia dice che è il generale assoluto su le schiere celestiali, che sono miriadi di miriadi, migliaia di migliaia. Una miriade sono 10.000 unità. Quante sono miriadi? Infinite. Non si contano. E quindi è una cosa spropositata. Lui è il generale assoluto. Pensate che se nel cielo ci fosse caos, cosa verrebbe fuori? Un disastro. Non mi risulta, perché ci sono regole, ci sono ordini, c'è decoro. Alcuni rabbini dicono: no, ma non, nella Bibbia non c'è mai scritto che Dio è un Dio di ordine. Tu non so che Bibbia leggono questi, ma non mi risulta, perché i primi due versi mi dice che dal momento in cui Dio ci fu una creazione preadamitica e il diavolo distrusse tutto perché lo portò fuori dal cielo perché voleva usurpargli il trono, quando venne giù distrusse tutto quanto, la scrittura dice che la terra era informe e vuota, le tenebre coprivano la superficie dell'abisso. C'era caos, disordine, sofferenza, dolore, pianto e morte. Non c'era niente. Tanto che, quasi mi verrebbe da non dirla, ma mi scappa. Mi verrebbe quasi da non dirla, però mi viene proprio fuori, guarda, non lo so il perché. La diciamo? È che qui la dico, qui la nego, invece qui la dico e la confermo. Secondo voi, l'inferno, come lo vedete? Sì, come lo immaginate l'inferno? Caos? Fuoco? Quando venne giù il diavolo, ascoltate, questo è uno snodo teologico fondamentale. Quando venne giù il diavolo, anche vedo le vostre facce, sono tutte lì così. Ah, fate bene, vi sconvolgo un attimo. Quando venne giù il diavolo e distrusse tutto quanto, che cosa dice il secondo versetto della Bibbia? Ne abbiamo appena citato. La terra? E le? Le tenebre? E il fuoco dov'è? Dov'è il fuoco? Dov'è? All'inizio abbiamo detto che Dio crea i cieli e la terra, punto. Il secondo versetto è la terra era in forma e vuota e le tenebre, la tenebra è buio, pesto, le tenebre coprivano la faccia dell'abisso e lo Spirito di Dio aleggiava e disse sia cosa? La luce, ma non c'erano i pianeti, non c'erano il sole, non c'erano la luna, non c'erano le stelle, non c'erano i grandi luminari, insomma, che luce era? Era la luce di Dio. La stessa luce che illumina le nazioni in Apocalisse o nel libro della Rivelazione, se vogliamo chiamarlo in maniera più congrua. Ecco che Dio è luce, il diavolo no, è tenebra, è buio, è desolazione, è freddo, è mancanza di ossigeno, è morte completa. Anche perché la parola tenebra dal greco koshek e dall'ebraico kaos, dolore, sofferenza, pianto, grida, morte. Perché se il diavolo ricrea sempre quello che è, dovrebbe avere fuoco intorno, dovrebbe avere calore, dovrebbe vedersi. Quando c'è fuoco, tu vedi. È possibile, una domanda che vi faccio, è possibile che secondo voi nell'inferno non ci sia luce? Non ci sia calore? Quindi non ci sia fuoco? Slash, non ci sia anidride carbonica, perché l'anidride carbonica, l'ossigeno porta anima al fuoco e quindi non ci sia vita. Quando una persona muore, com'è? Calda? È fredda? Pensa, l'inferno è assenza di calore, è assenza di luce, è assenza di ossigeno, è assenza di vita, c'è freddo, non c'è caldo. E qualcuno mi dice sì, però nella Bibbia ci parla di fuoco. Allora io vi invito a segnarvi questi versetti ed andare a studiarli per voi, che è importantissimo. All'interno di alcune metriche bibliche scopriamo qualcosa di importante. Perché? Perché nell'inferno vi sono fitte tenebre, non c'è fuoco, non c'è calore, non c'è luce. Sono fitte tenebre, non c'è, perché il fuoco è alimentato dall'ossigeno. Togli l'ossigeno, il fuoco non c'è più. E l'ossigeno ha a che fare con la vita, ma la vita all'inferno è finita, è tenebra, è buio, è freddo. Come lo sappiamo questo? Lo sappiamo perché la Bibbia ce lo dice. E vogliamo andare a prendere i versetti di riferimento in merito a questo. Abbiamo parlato di questo, sapete, perché abbiamo detto che Dio è ordine e ha fatto tutto in ordine. Vi ricordate, Caino ha trasgredito un ordine, ha fatto di testa sua. Se noi vogliamo davvero seguire il Signore, dobbiamo fare le cose secondo il suo ordine, non secondo il nostro criterio, non secondo le nostre metriche. Quindi dal momento in cui Caino fece quello che voleva, ha trasgredito ad un metodo, a un meccanismo, a un ordine, a un sistema processuale che lo avrebbe portato nella benedizione. Invece abbiamo capito, abbiamo visto come è andato a finire. Quindi che chi è l'ordine? Dio è ordine. Il diavolo no, il diavolo è disordine, il diavolo fa caos. Quindi ogni qualvolta che noi troviamo la parola fuoco, perché qualcuno dice sì, ma la Bibbia parla di fuoco, parla di un fuoco negli inferi e parla delle persone che vengono bruciate, che bruciano dal fuoco. Sì, ma che fuoco è? Vediamolo, perché dobbiamo sempre, ricordiamoci sempre, studenti della scuola biblica, che ecco perché siamo qui ad imparare cose più profonde. Non andiamo adesso in giro a dire cose tanto per, le diciamo qui perché sono insegnamenti di scuola biblica. Dobbiamo capire che la lingua ebraica, aramaica, greca è differente dal nostro modo di vedere, dal concetto letterario che noi abbiamo. Quindi dobbiamo rifarci alle origini della lingua con il quale è stata scritta questa parola. Ogni qualvolta che il termine fuoco viene menzionato nella scrittura, quando parla sia a motivo o inerente alla condanna dei dannati, ma anche inerente a Dio e alla sua gloria, la maggior parte delle volte, la stragrande, forse tutte in questo caso, è tradotto con PIR, Palermo Ypsilon R di Roma, Palermo Ypsilon Roma, è tradotto con PIR, che guarda caso non vuol dire fuoco soltanto, ma vuol dire è un fuoco figurativo. La parola PIR significa fuoco figurativo. Guardiamo alcuni versi insieme. Marco capitolo 9 versetto 45-46. Se il tuo piede ti fa cadere nel peccato, taglialo. Meglio per te entrare zoppo nella vita che avere due piedi ed essere gettato dove? Nella Geenna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si spegne. Qui parla di fuoco, ma parla di, la parola greca è pir, ossia fuoco figurativo. Ma andiamo a vedere ancora di più. Apocalisse 20, 15. In mezzo ai candelabri, uno simile al figlio d'uomo, vestito con una veste lunga fino ai piedi. Apocalisse 20, 15. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Anche qui il termine è pir, ossia fuoco figurativo. E ancora, Apocalisse 1, 13 e 14. Qui è più specifico. In mezzo ai candelabri uno simile al figlio d'uomo, vestito di una veste lunga fino ai piedi e cinto di una cintura d'oro all'altezza del petto. Il suo capo e i suoi capelli erano bianchi come la lana candida, come neve, e i suoi occhi erano come fiamma di fuoco. Come fuoco non ne aveva a che fare, che non aveva il fuoco negli occhi, era come. E ancora, Apocalisse 19, 11, 12. Poi vidi il cielo aperto ed ecco apparire il cavallo bianco. Colui che lo cavalcava si chiamava il fedele, il veritiero o il verace, perché giudica e combatte con giustizia. I suoi occhi erano come una fiamma di fuoco e il suo capo, c'erano molti diademi. E ancora Apocalisse 14, 10. Egli pure berrà il vino dell'ira di Dio, versato puro nel calice della sua ira, e sarà tormentato con fuoco e zolfo davanti ai santi angeli e davanti all'agnello. E vado a finire questo, Apocalisse 16, 8, 9. Poi il quarto angelo versò la sua coppa sul sole, e il sole fu concesso di bruciare gli uomini con il fuoco, e gli uomini furono bruciati dal gran calore, dolore e sofferenza, e bestemmiarono il nome di Dio che ha il potere su quei flagelli, e non si ravvidero per dargli gloria. Quindi ogni volta che c'è la parola fuoco nel Nuovo Testamento e parla sia ai dannati che la gloria di Dio, è pir, fuoco figurativo. Che cos'è il fuoco per i dannati a questo punto all'inferno? È la grande, totale, immensa, eterna sofferenza, dolore per non avere accettato Gesù Cristo come personale salvatore, per non avere dato la loro vita al Signore, per non avere ricevuto il sacrificio del Cristo, il sangue dell'agnello di Dio, senza macchia né difetto, che ha purificato l'umanità per chi lo ritiene il suo pastore, il suo Signore. È dolore costante e continuo. Quando la scrittura dice in alcuni passaggi, dice che c'è tipo il ricco pulone, dice sono qui che sono nel tormento eccetera, nelle fiamme, non è una fiamma, è tradotta male, non è una fiamma, è dolore, sofferenza. Avete mai sentito parlare del fuoco di Sant'Antonio? Ce l'ha avuto qualcuno? È bruttissimo. Anni fa mia madre ebbe il fuoco di Sant'Antonio e vi garantisco che è davvero bruttissimo. È uno sfogo cutaneo con piaghe in tutto il corpo, macchie rosse, purulente, alcune piatte, alcune più estese o gonfie. E poi degenerano in pustole di pus. e fa malissimo e brucia tantissimo come il fuoco. Ma è una cosa che non è che mia madre era in fiamme, o chi ha preso il fuoco del Sant'Antonio non è in fiamme. Quindi l'inferno è assenza di luce. Dove c'è assenza di luce non c'è caldo, c'è freddo, non c'è ossigeno. E dove non c'è ossigeno non c'è vita. L'inferno è morte assoluta, buio totale. Se qualcuno pensava che c'è nell'inferno c'è il fuoco e nell'inferno c'è freddo, buio, non c'è luce e c'è assenza di vita, è finito tutto. Vi ricordate quando nella Divina Commedia Caronte, che portava i dannati nella grotta, cosa c'era scritto lì? Cosa c'era scritto? Chi si ricorda cosa c'era scritto? Lasciate ogni speranza, o voi che entrate. Finita la speranza, non c'è più speranza. Ecco perché crediamo che abbiamo la parola della riconciliazione, cari. Noi siamo stati lavati col sangue dell'agnello di Dio. Abbiamo l'opportunità di predicare il Cristo alle persone, perché tuo marito, tua moglie, i tuoi figli, tuo cugino, tua nuora, tuo cognato, tuo fratello di sangue, il tuo vicino di casa, chiunque si siano, moriranno in una morte eterna per sempre, e tu non avrai avuto modo di dire a loro che c'è un'opportunità. Poi la decisione è sempre personale. Ecco perché Dio, che ha creato ogni cosa, è ordine. E dove c'è l'ordine, sapete che cosa c'è? La luce. Dio è ordine. Quando c'è ordine, c'è decoro, luce, tutto funziona bene. Avete mai messo mani in un solaio, cantina, garage, che da tanto tempo, dove non avevate tanta voglia di farlo in tanto tempo, e un giorno ti tocca o ti viene la voglia e dici: dai, mi metto lì. Appena accendi la luce, che cosa vedi? Caos. O sbaglio? Perché finché è spenta e finché non ci vai, è nel dimenticatoio. Ma quando vai, tu accendi quella luce e vedi caos e vedi sporco. Ecco che la luce sempre manifesta il disordine. E quando c'è disordine, qualcosa tu ed io siamo chiamati a fare. A mettere le nostre mani. E a fare cosa? A mettere ordine. E quando c'è ordine c'è pulizia. Quando c'è pulizia c'è decoro. E quando c'è decoro c'è una serie di cose che ti fanno vivere anche quell'ambiente, e non hai problema di illuminarlo, perché quando le cose sono disordinate, quando c'è quella stanza che c'è caos, non ti va tutti i giorni di andare lì a accendere la luce e guardarla e dici: che bella, però non la vuoi neanche vedere, non vuoi neanche pensarla, o sbaglio? Hai stipato così tanta roba che dici: lì non ci voglio andare. Ma quando la metti in ordine, hai la gioia di andare nuovamente dentro, accendi la luce, è tutto bello. Anzi, ci godi anche, perché te lo godi quell'ambiente, quella stanza, quel garage, quel solaio, quel che sia, insomma. Ecco che l'inferno non è calore, non è fuoco, perché il calore è alimentato dall'ossigeno, e la fiamma del fuoco fa vedere, è luce. Non mi risulta che c'è luce nell'inferno, ci sono le tenebre più fitte. E tutte quelle persone che hanno una esperienza near death experience, cioè l'esperienza premorte, che a un certo punto vedono che cosa? Dalle tenebre vedono in fondo il tunnel, la luce. Perché Dio è luce. Perché Dio è luce e ordine. Perché Dio è luce e ordine e decoro. Mentre invece l'inferno è caos, dolore, sofferenza, buio, assenza di vita. Pausa. Se volete fare le domande potete farle.